Grazie mille intanto per essere qui con noi ai microfoni di Radio Blackout. Siamo quasi alla fine di questa puntata informativa del mercoledì mattina e ci tenevamo, insomma, a dare un po' di spazio agli ultimi aggiornamenti dalla Val di Susa. Quindi ti chiederemo un po' di, appunto, commentare quelle che sono le novità, di questi giorni, di queste settimane, partendo un po' dalla consegna della talpa che dovrà scavare il tunnel di base avvenuto in Germania qualche settimana fa, appunto, a Telt, per poi passare magari a un commento su quella che è stata l'approvazione del nuovo piano per la tratta nazionale e infine un po' un aggiornamento sullo stato dei cantieri. Ma andando con ordine, ti chiederemo appunto cosa sappiamo di questa talpa, quali sono le tempistiche previste per l'arrivo in Val di Susa, che cos'è questa talpa e insomma di darci qualche informazione in più. Grazie.
Allora, sì, partendo appunto da questa che è una notizia dell'11 marzo, sì, sappiamo che c'è stata questa cerimonia di consegna che per il momento appunto è avvenuta in Germania, nello stabilimento della Rheinmetall, mi sembra si pronunci, a Schwanau, dove la talpa è stata appunto costruita esattamente come lì verranno costruite le future talpe e così come è già stata costruita la talpa che l'anno scorso in Maurienne. E appunto la consegna è stata una consegna formale di fatto perché non è ancora arrivata a Chiomonte, quindi non è ancora in operatività questa talpa sicuramente, e quindi è stata più che altro un'opera di propaganda sicuramente questa della consegna. E quello che sappiamo è che dovrebbe arrivare in Italia tramite diversi convogli, cioè entro fine anno
Scusaci, ti abbiamo
raggiungerà.
persa per 2 secondi. Dovrebbe arrivare trasportata da diversi convogli entro fine
Sì,
anno,
dovrebbe
corretto?
arrivare, esatto, entro fine anno trasportata da diversi convogli. E quindi sì. Quello che sappiamo sicuramente è questo, e sappiamo che la sua destinazione, una volta arrivata nel cantiere di Chiomonte, sarà quella di scavare la seconda discenderia, ovvero quella che permette di arrivare in asse con lo scavo del tunnel, per poi da lì partire con lo scavo effettivo del tunnel di base. Cioè, sappiamo anche che questa fresa è stata consegnata al raggruppamento appaltante delle opere del tunnel di base, ovvero UXT, Itine, Raghella e Spie Batignolles, che come molti conoscono sono dei colossi un po' delle grandi opere sia in Italia sia in Francia. E sappiamo anche che a questa cerimonia di apertura ovviamente non mancavano la dirigenza di Telt, che è quella società binazionale italo-francese responsabile della costruzione e anche della futura gestione della tratta transfrontaliera della Torino-Lione, quindi quella che interessa proprio il territorio Susino e anche in parte Moriene. E sappiamo anche che a questa cerimonia c'era anche la vicepresidente della regione Piemonte insieme a molti altri rappresentanti istituzionali. E sicuramente anche per capire un po' l'opera di propaganda che viene fatta da queste aziende attorno all'opera, è interessante vedere quali sono i discorsi che vengono prodotti e che loro stessi pubblicano nei loro comunicati. Infatti si parla sempre, come possiamo immaginare, di progetto strategico, di sfida tecnica, di mobilità sostenibile, integrazione dei territori, quando noi sappiamo, questo soprattutto è Telt, l'azienda costruttrice dell'opera, che anche in radio ci siamo occupati diverse volte di questi temi, cioè fa una vera e propria propaganda capillare, non solo anche verso l'Europa per il ricevimento dei fondi e la continuazione dei lavori. E quindi abbiamo appunto tutte queste parole d'ordine di cui loro parlano, la collaborazione dei paesi d'Europa, poi girano tutti attorno a una realtà ben differente, no? Tipo la collaborazione dei paesi d'Europa ha prodotto quello che è il testo sul cantiere unico, e magari ha senso soffermarci un secondo su cos'è questo, e quella legislazione completamente nuova, completamente transnazionale, per cui vale sia in Italia sia in Francia, e rende possibile ai mezzi d'opera, alle maestranze e a tutta l'impalcatura del cantiere di spostarsi da un lato all'altro della frontiera senza controlli, come se fosse un vero e proprio unico cantiere, nonostante sia lungo più di 100 chilometri. E quindi i mezzi possono uscire con materiale da scavo senza essere accompagnati da bolle. Questa è un po' la collaborazione che loro cercano, le aziende cercano dall'Europa. Sappiamo appunto, recentemente, in questi ultimi anni, tradotta anche con questo genere di misure.
Quindi, nonostante la frontiera francese negli ultimi anni sia stata una frontiera chiusa, c'è stata una deroga del governo Macron al patto di Schengen, cioè si nota invece come per le grandi opere e appunto per i trasporti legati alla realizzazione di queste grandi opere, invece le deroghe vengono effettuate con una certa facilità. Poi anche all'insegna di questa tanto sbandierata costruzione di nuovi posti di lavoro, che è stata un po' una di quelle spillette che al petto tentano di appendersi tutte quelle persone, figure istituzionali, che cercano di trovare dei validi motivi per sostenere l'opera, no?
Sì, e infatti in questo sono proprio le dichiarazioni della vicepresidente e anche assessora del lavoro della regione Piemonte, che era lì presente alla cerimonia, e parla proprio, si concentra sulla questione dell'opportunità di lavoro che sviluppa il TAV sui territori, e risulta anche assurdo leggere queste dichiarazioni nel momento in cui appunto vengono sponsorizzate le politiche che la regione porta avanti per accompagnare l'opera del TAV, che sono politiche attive di formazione di lavoro, loro dicono. E noi sappiamo però anche che queste politiche di formazione sono quelle che produce il Politecnico di Torino, anche perché tutti i master in tunneling, che appunto c'è, cioè, prima di se uno non è esperto un po' di queste cose qua, magari sa che esistono, eppure sono tutte cose che sono nate e continuano a implementarsi proprio per la costruzione della Torino-Lione, e di cui regione e istituzioni vanno fiere. Così come anche tutti i progetti di salvaguardia naturalistica di quelle aree, di quelle zone. Mentre poi in realtà i dati occupazionali, sappiamo anche dalle loro stesse dichiarazioni, che nei cantieri TAV tra Italia e Francia sono occupate 3.000 persone circa, e che i dati reali sono 2 morti sul cantiere solo nell'anno scorso dal lato francese. Quindi un'occupazione intanto mordifuggi, è un'occupazione anche molto pericolosa, perché questi cantieri, anche come dicono loro, sono sfide tecniche d'alto livello con alto rischio. Infatti anche la talpa, quando entrerà in funzione, dovrà essere utilizzata in camera iperbarica, e vi lascio immaginare, cioè nemmeno io so bene però cosa possono essere le condizioni di lavoro in questo contesto. Quindi sicuramente non il lavoro che ci immaginiamo e che tanto la regione Piemonte invece osanna davvero con le proprie dichiarazioni.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, appunto, questi paventati posti di lavoro, non viene ben chiarito che forma contrattuale avranno, che tipo di garanzie di sicurezza. Appunto, grazie per aver ricordato che questi cantieri hanno già prodotto 2 morti sul lavoro, cosa di cui forse si parla fin troppo poco. E, per quanto riguarda appunto invece la panoramica dei cantieri attuali, se ti va di darci un po' uno sguardo complessivo di quelle che sono le zone di cantiere, di quali sono stati i movimenti, le accelerazioni anche di questi ultimi mesi, e un po' che terreno stanno preparando.
Anche perché rispetto a questo tema, parlando di salute, non solo legata al lavoro, ma anche parlando di salute nel territorio, ci sarebbe interessante riuscire a fare una differenza tra i cantieri della nuova linea e poi quelli che sono invece i cantieri per lo stoccaggio dello smarino, no?
Sì, certo. Ma magari per introdurre tutto questo, secondo me sarebbe anche utile fare un po' un quadro sull'opera, nel senso, noi sappiamo che l'opera in Francia è iniziata nel 2005-2006, mentre in Italia nel 2005 non sono riusciti Avenau, sappiamo tutti, a installare il cantiere, ci sono poi riusciti dopo lo sgombero della Maddalena nel 2012. Quindi queste sono un po' le tempistiche che fino al periodo del Covid hanno portato questi cantieri a essere abbastanza, sì, potremmo dire quasi fantasma, nel senso che soprattutto dal lato italiano i lavori sono andati a rilento. E poi dopo il Covid, che c'è stata una vera e propria accelerata, che secondo me è anche importante leggere nell'ottica di quello che davvero l'Europa pensa importante, cioè l'Europa inizia a finanziare ferventemente quest'opera dopo il Covid, e quindi già con l'inizio di San Didero noi vediamo un'accelerata dei cantieri su tutto il territorio della Val Susa, che quindi stiamo parlando di aprile 2021, quando c'è stato lo sgombero del presidio di San Didero in poi. E sicuramente questo, appunto, come dicevo, non può essere avulso dal discorso del rapporto tra il TAV e la guerra. E infatti questo è un po' il quadro, no? Di possibilità per cui adesso anche vediamo TELT mettere in opera diverse misure già proprio per la gestione di quella che sarà la futura linea Torino-Lione. Infatti loro ancora non l'hanno costruita, stanno ancora finendo di aprire i cantieri necessari principali per la realizzazione, eppure già fanno un piano di quella che dovrebbe essere la mobilità multimodale, quindi di relazione tra ferrovia e trasporto su gomma e trasporto su aereo, su caselle, entro il 2030, che anche coincide con quella che è un po' la tempistica della realizzazione della linee centrali del corridoio europeo, della rete transeuropea dei trasporti in cui rientra la TAV. E quindi questo, unito alle dichiarazioni della Commissione europea degli ultimi anni, dove quest'opera del corridoio europeo risulta centrale non solo per lo spostamento dei militari, cioè delle risorse militari, ma proprio anche degli eserciti, quindi degli uomini, ci sembra, non lo so, di avere un quadro un po' più ampio del perché oggi realmente rispetto agli ultimi 10 anni ci troviamo di fronte a una situazione più preoccupante e che sembra sempre più reale e non. E appunto non solo legata a quelli che sono gli interessi delle aziende che cercano sempre finanziamenti e cercano appunto di fare propaganda per far approvare la loro opera. E infatti cioè in questi anni sul cantiere di Chiomonte, per iniziare da lì ad andare un po' più sul territorio, cioè sappiamo che c'è stata la realizzazione ultimata in questi giorni dello svincolo della 32 che permette di scavo prodotto dalla fresa che appunto abbiamo citato all'inizio, che arriverà a fine 2020 e che quindi permetterà il trasporto di tutto questo materiale in quelle che sono le sede di deposito: Torrazza Piemonte, Capri, Susa, Salbertra principalmente, e poi solo Dio sa quante collaterali che ancora adesso non sono state menzionate. Infatti sappiamo il deposito di Susa non doveva essere un deposito, è una variante presentata ora, che il movimento No TAV già aveva anticipato, perché loro possono costantemente aumentare il numero di tonnellate di materiali di detrito, di smarino che producono e dire ci serve più spazio. E quindi questo, così come anche la cava di Casellette, che è stata aperta qualche anno fa per far spazio ai detriti provenienti anche dal cantiere di Salbertran, così se ne apriranno molte altre che ancora non possiamo immaginare. Quindi questo è quello che spetta dopo l'arrivo della cioè ci possiamo aspettare dopo l'arrivo della talpa. Oltre al fatto che appunto appena arriverà sicuramente inizierà lo scavo in tradizionale del tunnel della discenderia della Maddalena 2, e quindi sicuramente, anche se ancora la talpa non sarà entrata in funzione, avremo tutti quei detriti. E poi sicuramente l'altra zona di interesse ora è quella della Piana di Susa, perché vediamo un fermento tra gli espropri, i lavori di preparazione, e quella sarà una zona completamente trasformata rispetto a quello che è il panorama attuale e devastata, perché vedrà sia lo spostamento dell'autostrada, sia l'interramento di una parte della statale, l'installazione del cantiere per l'uscita del tunnel della Torino-Lione sul versante della montagna di Monpantero, quindi di fronte a Susa, e poi dall'altro lato invece, quindi dall'altro lato orografico della Dora all'inverso, l'installazione di tutto quello che appunto dicevamo essere la zona di deposito per i materiali, e nonché la costruzione della stazione internazionale. Quindi
sì,
questo un po'.
ricordiamo, grazie mille per la panoramica. Ricordiamo che appunto per quanto riguarda la Piana di Susa, essendo stata presentata come variante di progetto, attualmente l'area di deposito dello Smarino non ha avuto nemmeno una valutazione di impatto sanitario. Quindi in questo momento c'è questo dato anche di complicità, diciamo, delle amministrazioni che non stanno nemmeno facendo il minimo indispensabile per garantire quantomeno il rispetto di quelle che sono le norme di legge quando si apre un nuovo cantiere.
Sì, giustissimo. Questo ci riporta anche a parlare di quella che è anche una notizia di attualità con la questione della tratta nazionale. La tratta nazionale sarebbe quella parte della TAV che dovrebbe essere costruita come parte d'accesso alla linea transfrontaliera e che andrà da Avigliana a Orbassano. Questa era già stata proposta anni e anni addietro con diverse proposte di variante, e oggi è stata presentata, il mese scorso è stata presentata da RFI, che non è appunto al posto di TELT sulla tratta nazionale, è RFI a gestire la costruzione dell'intera tratta. E quindi è stata presentata in conferenza dei servizi anche di fronte ai comuni e all'Unione Montana dei Comuni della Val di Susa, e come tu dicevi, anche questa non presenta né una valutazione di impatto ambientale né una valutazione di impatto sanitario, cosa che ovviamente non rende possibile neanche una valutazione realistica dell'opera, e questo infatti è stato detto dalla comunità montana, che si è dichiarata appunto contraria per il momento all'opera, fino quantomeno alla presentazione della valutazione di impatto ambientale e di salute. Quindi sappiamo che questa è la modalità con cui loro appunto entrano nel territorio, cercando prima di tutto di far approvare la progettualità. Tanto i comuni non hanno parere vincolante ed è sempre la regione Piemonte che può bloccare o meno l'opera, la quale non è neanche tenuta davvero a tenere in considerazione quello che gli dicono i comuni. E se, come leggevamo nelle dichiarazioni della Chiorino, se questo è l'approccio che la regione Piemonte ha, sappiamo appunto che interesserà ben poco la mancanza di queste valutazioni di impatto ambientale, e sicuramente l'approvazione verrà data. Poi le varianti attorno a questa verranno dopo, esattamente come a Susa non doveva essere deposito, ma oggi lo vediamo essere così grazie a una variante.
Esattamente, quindi un progetto che vediamo, diciamo, diventare tentacolare all'interno del territorio della Val di Susa in maniera anche abbastanza imprevedibile, appunto perché continuamente sottoposto a varianti. Noi siamo quasi in chiusura di questa info, quindi ti chiederei se hai qualcosa da aggiungere. Intanto, ringraziandoti per il prezioso contributo, vorrei ricordare a questi microfoni che ogni giovedì va in onda dalle 13 alle 14:30 Radio Notav, che si può ascoltare in streaming in tutto, diciamo, il territorio e non solo,
in tutto il
in tutto il mondo, e
mondo.
quindi di restare comunque appunto aggiornati partendo dall'ascolto di Radio Notav. Appunto, se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti ti salutiamo.
Sì, riporterei anch'io per tutti i dati mancanti, anche più specifici sulla talpa, alla puntata, al podcast di Radio Notav della settimana scorsa. E poi volevo appunto solo ricordare l'appuntamento che ci sarà a fine mese contro WeBuild. Il 29 di marzo c'è questa campagna nazionale tirata su da più collettivi appunto che lottano contro grandi opere dal sud, quindi contro il ponte, alla pedemontana in Brianza, all'alta velocità in Trentino, in Val di Susa. Quello che ci accomuna è sicuramente la presenza di questa WeBuild, che è un'azienda, una delle maggiori delle costruzioni, delle grandi opere, anche presente nella costruzione della ferrovia tra Israele e Palestina. Quindi anche presente in dei territori che conosciamo bene, e sicuramente questa è un po' compagna di Telt appunto nella diffusione di propaganda che non ci piace a favore di tutto questo che è l'impalcatura delle grandi opere e in una prospettiva di consumo, di sviluppo per il futuro che sicuramente ci trova contrari. Però appunto questo è un primo appuntamento, il 29 di marzo contro WeBuild, per cercare di ricollegare alcune lotte anche attraverso quelli che sono appunto gli antagonisti.
È interessante il rilancio che fai di WeBuild, che oltre alle collaborazioni con Telt è la mano un po' in tutte le grandi opere, è anche protagonista del tentativo di messa a profitto della manodopera detenuta, che appunto è stata utilizzata ad esempio nel sud Italia per rifare attraverso i fondi del PNRR alcune linee ferroviarie. Quindi interessante riuscire
Assolutamente.
a tessere i fili tra grandi opere, guerra e poi anche quelle che sono le conseguenze della guerra, quindi maggiore repressione e messa a profitto poi delle persone marginalizzate. Quindi grazie veramente per il contributo, per aver rilanciato l'iniziativa e speriamo di poter continuare a rilanciare ancora sia informazione che anche momenti di lotta.
Grazie a voi,
Grazie
grazie
mille.
davvero.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ci vediamo in valle.
Mi piace andare in giro con la maschera antigas.